La parola a Sua Eccellenza, ringraziandolo di essere con noi stasera.
Questa conversazione si stacca da quelle che l'hanno preceduta nettamente per il carattere pratico e conseguentemente anche per il tono più dimesso, è un po' meno trascendentale. In sostanza si tratterà di una serie di osservazioni spicciole, pratiche, da pastore, da ex parroco se volete, che mirano a richiamare e ordinare concetti noti, perché se c'è una cosa che tutti conosciamo è la messa, a dare una miglior comprensione dei singoli momenti della celebrazione eucaristica e anche un poco a verificare l'esattezza delle nostre forme di partecipazione alla messa. Dico subito che io non conosco le vostre abitudini, le vostre consuetudini liturgiche, cioè non so come voi partecipate alla messa, né conosco le consuetudini liturgiche delle vostre comunità e dei vostri preti, e perciò le mie annotazioni non ce l'hanno con nessuno, no? Cioè non intendono giudicare nessuno. Io ho davanti l'oscurità e non so esattamente il pubblico che mi sta davanti. Cioè io mi limito, cerco di mettere avanti un po' i piedi qui perché mica che mi capitasse qualche... Mi limito a descrivere le cose come, a mio avviso, dovrebbero essere. E anche talvolta, qualche volta, a descrivere le cose come, a mio avviso, non dovrebbero essere. Alla luce della realtà eucaristica su cui abbiamo meditato, sia l'ultima volta, sia un po' in tutto questo corso voi avete meditato, e alla luce delle vigenti disposizioni ecclesiali. Quindi questo è un po', direi, lo stato d'animo con cui io offro questa serie di considerazioni spicciole, e con cui io chiedo che siano anche accolte. Una serie di osservazioni, di annotazioni, che così, da un punto di vista didattico, crederei opportuno dividere in tre gruppi. Il primo gruppo riguarda, per così dire, alcuni elementi esteriori della celebrazione, la cornice. Un secondo gruppo riguarda la struttura generale della messa e un terzo gruppo farei passare i singoli elementi che compongono la messa, i singoli elementi della celebrazione. Allora cominciamo dalla cornice. Direi che l'elemento più esterno è dato dall'ambiente topografico, per così dire, la chiesa. Il luogo proprio della celebrazione della messa è la chiesa. La chiesa è un termine ambiguo nel cristianesimo, no? Perché vuol dire primariamente l'umanità toccata e trasformata dalla redenzione di Cristo, umanità nuova, o l'assemblea dei credenti. Da questo concetto è passato a significare anche il tempio. Allora sarà usato o nell'uno o nell'altro senso, e quindi c'è una certa ambiguità nell'uso, ma credo che si capirà dal contesto. Dice la terza istruzio che è uscita nel 1970 per l'applicazione della riforma liturgica. Dice così: senza una vera necessità, di cui secondo la propria competenza è giudice l'ordinario è il vescovo, oppure il superiore maggiore degli istituti religiosi, non è consentito celebrare fuori della Chiesa. Cioè è il vescovo che dovrebbe autorizzare qualunque celebrazione al di fuori della Chiesa. Ecco, io qui vorrei fare qualche osservazione sulla Chiesa, sul Tempio, no? Prima di tutto vorrei richiamare il carattere, come dire, relativo del Tempio cristiano, dal momento che nel cristianesimo il vero luogo dell'incontro con la divinità non è l'edificio, a differenza di quello che capitava nell'ebraismo e nei culti pagani. Il vero luogo dell'incontro con la divinità nel cristianesimo è prima di tutto l'umanità di Cristo. Cioè Cristo è il luogo dove abita la divinità. È lui stesso che ce lo insegna, no? C'è un detto di Cristo, c'è un logion di Cristo, quando dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo riedificherò. Sarà uno dei capi di accusa portati contro di lui nel suo processo. Bisognerebbe sapere esattamente come gestiva Gesù Cristo nel dire questo detto, se diceva distruggete questo tempio rivolto al tempio di Gerusalemme, o se molto probabilmente diceva distruggete questo tempio e in 3 giorni lo riedificherò. Noi sappiamo che questa seconda è la lettura certamente profonda del detto di Cristo. In secondo luogo, nel cristianesimo, il luogo dell'incontro con la divinità è la comunità dei fedeli. Non sapete che voi siete il tempio di Dio, scrive San Paolo, e voleva dire la comunità, nella quale si pongono le azioni sacre. In terzo luogo, e anche qui è un po' una tematica che si potrebbe ricavare da San Paolo, il cuore e il corpo del battezzato è tempio dello Spirito Santo e quindi di Dio. Il cuore e il corpo del battezzato che fa della sua vita interiore ed esteriore un culto spirituale. Allora, di questi 3 templi del cristianesimo, quello che ci interessa qui è il secondo, cioè dove è possibile porre delle azioni sacre. Quindi il vero tempio della liturgia cristiana, che è sempre comunitaria, è la comunità dei fedeli. Questo significa che se noi adesso qui celebrassimo la messa, qui ci sarebbe il tempio cristiano, perché il tempio cristiano siamo noi. Questo significa che se anche venissero distrutte tutte le nostre chiese, non per questo noi resteremmo senza tempio. Non per questo cesserebbe la celebrazione del sacrificio redentore. Questa è la differenza tra il cristianesimo e l'ebraismo. La distruzione del Tempio di Gerusalemme ha comportato la fine del sacerdozio e la fine del sacrificio ebraico, perché il Tempio ebraico era uno solo, quello di Gerusalemme. Distrutto quello, è stata la fine degli atti liturgici, della liturgia ebraica. È continuata nella sinagoga la dottrina, distruzione. Nel cristianesimo questo non avverrebbe, cioè se fossero distrutte tutte le chiese, noi continueremmo lo stesso tranquillamente a celebrare, perché il vero tempio siamo noi. Quindi è un carattere relativo questo della Chiesa. Però ci terrei anche che prendessimo un po' tutti coscienza della grande rivoluzione che è stata operata entro la storia della religiosità umana dal tempio cristiano. Cioè, si tratta di capire l'originalità e il valore proprio del tempio cristiano. Potrei brevemente spiegarmi così. Mentre il tempio ebraico e il tempio pagano, che in questo non sono diversi, sono essenzialmente la casa del Dio, è Dio che abita, la divinità è colui che abita e il Dio abita da solo nel tempio, tanto che anche il tempio ebraico consisteva essenzialmente nel santuario dove si riteneva presente Dio e tutti gli altri erano portici attorno, ma non era la casa. Così anche il tempio pagano. Nel tempio cristiano c'è una rivoluzione di cui noi dobbiamo essere consapevoli, perché questo è il nostro patrimonio. Il tempio cristiano non c'ha nessuna differenza tra la casa del Dio e la casa dei credenti. C'è una sola aula che ospita tutti. La casa di Dio è anche la casa dei figli di Dio. e sotto a questa rivoluzione c'è appunto l'idea che noi col battesimo siamo entrati a far parte della famiglia di Dio. Quindi questo è un valore grandissimo, no? La terza cosa che io vorrei richiamare è l'importanza della Chiesa, Chiesa edificio, come segno che afferma la natura ecclesiale dei nostri atti liturgici. E quindi l'obiettivo superamento nel culto cristiano di ogni individualismo, individualismo dei singoli, delle famiglie, dei gruppi. Voglio dire questo, la prassi ecclesiale bimillenaria ci ha educato a capire che ogni atto liturgico, e specialmente ogni Eucaristia, anche quando è richiesto o, per usare una brutta parola, commissionato dalle singole famiglie, dai singoli raggruppamenti che fanno celebrare una messa o che vogliono una messa loro, no? È sempre di tutta la Chiesa, come noi dicevamo l'altra volta. Ma il mezzo più eloquente e più efficace di questa pedagogia della Chiesa è stata proprio la norma che ogni messa, perfino quelle celebrate per un'occasione tipicamente familiare, come il matrimonio, il funerale, il ricordo dei defunti, gli anniversari, venga celebrata in chiesa. Questo che cosa significa? Significa che ogni atto, anche quando è richiesto da una famiglia o da un gruppo, deve essere fondamentalmente aperto a tutta la comunità cristiana. Cioè deve essere celebrato in chiesa dove ogni figlio di Dio ha il diritto di entrare e di prendere parte al rito. Quindi io direi che sta avvenendo una cosa piuttosto curiosa in questi anni, che noi stiamo esaltando il concetto di comunità, no? E stanno prendendo forme liturgiche dove invece, a mio avviso, sono obiettivamente una vittoria dell'individualismo. Cioè messe per piccoli gruppetti, magari con l'idea di giocare alla chiesa primitiva, perché la chiesa primitiva erano tutti poca gente attorno a un tavolo, ma guardate che la chiesa primitiva, la prima chiesa è quella di Gerusalemme, no? Allora, il giorno di Pentecoste, dicono gli Atti degli Apostoli, che si convertono 5.000 persone. Quindi non c'è mai stata la chiesa primitiva di poche persone, no? Lo stesso libro degli Atti degli Apostoli, per quattro volte, in quattro occasioni successive, nota che c'è stata una grande espansione, una grande affluenza. Quindi se calcoliamo qualche migliaia di persone per ogni volta, vedrete che siamo stati subito sulle dimensioni di una grossa parrocchia, insomma. Non, credo che ci sia anche una certa lettura storica che vada un po' così messa a punto. Questa è l'osservazione che io farei sulla, evidentemente di ciascuno degli argomenti che io toccherò questa sera sarebbe possibile fare delle esemplificazioni dei casi, ma io me ne guardo bene dal farli, perché voglio salvare la vita questa sera, no? Quindi così accenno e vado. Secondo elemento, seconda circostanza piuttosto esterna, l'altare. Dice l'Istitutio del Messale, l'altare è il centro dell'azione di grazie che si compie con l'Eucaristia. L'altare è e deve apparire una mensa, perché ha luogo anche, l'Eucaristia è anche un banchetto, perciò l'altare è rivestito di tovaglie, questo è il segno per dire che è una mensa. Ma l'altare è e deve apparire anche più che una mensa, cioè non basta la mensa. Non si esaurisce la funzione dell'altare con il concetto di mensa. L'altare deve apparire anche un altare. Questo sembra una grande un lampo di genio, ma altare significa l'ara dove venivano celebrati i sacrifici, no? E questo non aveva niente a che vedere con la mensa. L'altare, cioè, è il luogo del sacrificio. Ancora l'altare deve apparire nel concerto dell'architettura sacra figura di Cristo, che è la pietra angolare su cui l'edificio della Chiesa Cattolica è stato costruito. Perciò l'altare deve essere unico, perché non ci sono due Gesù Cristi nella Chiesa Cattolica. Unico, stabile, perché se Gesù Cristo è la pietra in mezzo al fiume della storia, no? Noi viviamo in un mondo pieno di incertezze, così è l'unico punto a cui possiamo aggrapparci, è lui. Beh, se questa pietra continua ad andare in giro per la Chiesa, non è proprio un grande segno di Cristo, no? Quindi unico, stabile, con giusto rilievo e con sottolineata evidenza entro l'aula sacra, cioè è la cosa più importante. Facciamo qualche osservazione critica sulla storia passata e anche un poco sulla storia presente, insomma. I monumentali altari barocchi, noi li abbiamo tutti in mente, sono altari bellissimi alcuni, no? Dove la base per i candelabri, per i vasi di fiori, la nicchia per il santo titolare, aveva avuto un tale sviluppo architettonico che la mensa appariva una piccola appendice che nessuno riusciva a vedere, erano certamente una chiara aberrazione liturgica. Non è possibile che la cosa più importante sia il supporto dei candelabri, delle reliquie, della statua del Santo Protettore, e l'altare fosse una piccola appendice quasi invisibile, no? Allo stesso modo, mi pare, sono una chiara aberrazione liturgica gli esigui tavolini posticci della pettinatrice, veramente non c'è più la pettinatrice, ma una volta usavano questi piccoli tavolini, no? Sui quali talvolta si osa celebrare l'Eucaristia lasciando alle proprie spalle magari l'altare vero e proprio. Questa è una cosa da matti, secondo me. Possiamo ritenere invece espressivi di una giusta e profonda concezione, per esempio, nella lunga teoria dei secoli, no? Perché è capitato di tutto nella storia della Chiesa e nella storia della liturgia. Per esempio gli altari con il ciborio che si ritrovano nelle chiese dell'epoca basilicale e romanica, dove chiaramente, sì, c'è la mensa, perché appare una mensa, c'è le tovaglie, ma chiaramente appare come il luogo centrale del sacrificio, no, a cui tutto converge, sottolineato anche da questa specie di tempietto, no? Pensiamo a Milano, pensiamo a Sant'Ambrogio, e abbiamo l'esempio che ci viene dai nostri padri, perfetto secondo me, ma proprio per non essere soltanto noi bauscioni di Milano, pensiamo anche alle basiliche di Roma, no? San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni il Laterano, San Paolo, le grandi basiliche hanno conservato tutti questa idea dell'altare in questo modo, no? Ci sono qui molti giovani i quali probabilmente non si ricordano più niente di com'era la liturgia prima della Riforma, e invece quelli che hanno la fortuna di essere giovani da tanto tempo come me, direi sono favoriti dalla possibilità di fare dei confronti e da vedere una certa evoluzione. Che dire per esempio dell'altare rivolto al popolo? Io dico il mio parere, per carità, non è un dogma di fede. Allora, a me parrebbe che si possa dire così: l'altare rivolto al popolo è una scelta preferenziale della Chiesa Latina di questi anni. Cioè, i documenti ultimi della Chiesa dicono che costruendo un altare nuovo bisogna costruirlo in modo che si possa celebrare rivolti al popolo. Una scelta preferenziale che recupera in tal modo l'antica tradizione basilicale dell'Occidente. Tutti gli altari che io ho citato prima erano tutti altari rivolti al popolo, no? Sant'Ambrogio si è sempre detta la messa sull'altare rivolto al popolo. Quindi c'è questa norma nella costruzione degli altari nuovi, ma non c'è assolutamente la norma di distruggere o cambiare gli altari vecchi, eh? C'è questa norma. Tanto più che l'altare rivolto al popolo, qui qualcuno si scandalizzerà, ma non è un valore assoluto. Si può ritrovare qualche valore simbolico e pedagogico in tutte e due le posizioni dell'altare. Sotto un certo profilo, l'altare rivolto al popolo è un po' più clericale dell'altare non rivolto al popolo. Mi spiego. Sottolinea molto di più che il sacerdote è lui di qui e gli altri sono tutti dall'altra parte, no? L'altare non rivolto al popolo sottolineava l'idea che il sacerdote era il primo del popolo che aveva alle sue spalle e che offriva il sacrificio a Dio, no? Le chiese orientali, per esempio, non hanno mai celebrato con l'altare rivolto al popolo. Quindi teniamo presente questa relativizzazione nella Chiesa, è importante per fare in modo che le cose che arrivano di moda a un certo momento non siano ritenuti dei valori assoluti. Mentre, qui credo ha ingenerato l'equivoco, mentre è connessa con la natura propria del gesto liturgico, oltre che una norma della disciplina attuale, quindi non solo è una norma della disciplina attuale, ma scaturisce dalla natura delle cose, che la celebrazione della liturgia della parola sia fatta rivolta al popolo, le letture, la prima parte della messa, no? E la ragione è perché questa prima parte della messa ha un'intrinseca indole magisteriale di insegnamento. Non è possibile che si faccia scuola voltando le spalle agli scolari, insomma, no? O si legga qualcosa voltando le spalle agli scolari. Quindi qui sì c'è un valore intrinseco. Conseguenza è che quindi non sarebbe un grande dramma se in una chiesa vecchia si dicesse la prima parte della messa rivolto al popolo e la seconda parte della messa all'altar maggiore, solito, perché ci si rivolge a Dio, il quale capisce bene, non c'è bisogno di girarci da una parte o dall'altra per farsi intendere. Terzo elemento, è proprio diversa dal solito questa lezione, cioè almeno da quella che ho fatto l'altra volta, credo. Terzo elemento, le vesti che bisogna indossare. Anche qui io osserverei che il carattere relativo delle vesti è evidente. In genere tutto quello che riguarda il vestiario e la moda è molto relativo. Difficile dare delle norme assolute su quelle robe qui. Era un po' il vizio dei moralisti di qualche tempo fa, ma poi venivano regolarmente travolti dalla moda. Adesso si sono stufati e non... ciao. Ma anche per la moda liturgica è così. È evidente questo carattere relativo, perché che conta in assoluto è che chi celebra l'Eucaristia sia interiormente rivestito di Cristo, per usare la parola di Paolo, no? Essere rivestiti di Cristo. In assoluto, che conta è questo rivestimento interiore, uno può dire la messa anche in pigiama, è in assoluto. Ma ci sono almeno due ragioni che fondano l'opportunità psicologica delle vesti liturgiche. Per l'uomo concreto, perché forse per i professori di università la cosa potrebbe andare, perché quelli sono così, riescono ad astrarre così tanto che le ragioni psicologiche valgono un po' meno, ma per gli uomini comuni, come siamo noi, ci sono almeno due considerazioni da fare. La prima è che tutti noi dobbiamo essere aiutati a non smarrire mai il senso della diversità dell'azione liturgica nei confronti delle azioni ordinarie e abituali dell'uomo. Cioè, dobbiamo essere aiutati a capire che questo è un atto diverso. Allora, il vestito diverso può aiutare in questo senso, insomma, che siccome uno non fa mai una cosa, una, non va mai a prendere il giornale rivestito dei paramenti sacri, non va mai a comprare il pane, no, con sul camice la stola o il piviale, quelle robe lì. È chiaro che quando indossa questi abiti dice: io qui sto facendo un'azione che stacca, no, dall'abitudine, dalla normalità. Chi si accinge alla celebrazione della messa deve essere indotto a ricordare, è un tema a cui ho fatto cenno anche l'altra volta, la natura escatologica del rito, che sotto segni ci trasferisce in anticipo nella Gerusalemme celeste e ci strappa dalla vicenda mondana. La seconda ragione è riportata dai documenti ufficiali della Chiesa, ed è che nella Chiesa, che è il corpo di Cristo, non tutte le membra svolgono lo stesso compito. È conveniente che questa diversità dei ministeri sia manifestata dalle diversità delle sacre vesti, che perciò devono significare il compito proprio di ciascun ministro. Io cito il documento ufficiale, cioè dice che siccome i compiti sono diversi, dovrebbe apparire subito evidente, altrimenti si fa un po' di confusione. Io mi ricordo quando c'erano i visitatori che venivano nel seminario di Venegono, c'era questa città di preti, saltavano fuori preti da tutte le parti, no? Allora erano moltissimi, e poi incontravano uno, facevano dei grandi saluti e io dicevo: no, ma non salutarlo così tanto, perché per lui è soltanto un seminarista di prima teologia. Poi invece incontravano il rettore e non lo guardavano neanche, guarda che quello è il rettore. E qualcuno mi dice: ma perché non mettete i gradi voi? Almeno qui, insomma, riusciremo un po' a intenderci. Beh, io dico che forse una certa aiuto esterno a capire i compiti potrebbe essere utile. Così ho terminato il primo gruppo, perché potrei anche andare avanti con tante altre cose, no, che ci sarebbero, ma compreso il leggio che una volta io ho inventato. Non so se avevo mai raccontato che ho inventato il portamessale, il leggio, ma questo non, casomai ve la racconterò un'altra volta, eccetera. Invece vorrei passare subito al secondo gruppo, la struttura generale della messa. Alcune osservazioni sulla struttura generale della messa. La recente riforma ha riscattato dall'appiattimento e dalla esteriore uniformità il susseguirsi dei riti, tornando a mettere in risalto la diversità dei momenti e la logica del loro ordinato succedersi. Chi, come dicevo, è giovane da tanto tempo, si ricorderà le messe, specialmente quelle messe basse, tranquille, che dal primo momento alla fine erano, non capitava niente, insomma, se non il fatto che a un certo momento il chierichetto suonava il campanello, no? Ma se no, quello che faceva il sacerdote faceva tutto da solo e tutto era... E il popolo, anche lui, faceva tutto da solo e non capitava niente. Ora, questo era un paesaggio piatto, no? La riforma ha messo in luce tutto il profilarsi del paesaggio, no? Così si è imposta all'attenzione di tutti l'esistenza di due parti nettamente distinte. Veramente l'esistenza di queste due parti lo sapevamo anche prima della riforma, perché serviva per sapere quando la messa era buona ancora, no? E chi arrivava prima dell'inizio della seconda parte, quindi stava a vedere se il calice era coperto o scoperto. Se il calice era ancora coperto, la messa era buona e va bene. Comunque ha certamente messo in evidenza l'esistenza di due parti nettamente distinte, ciascuna con una sua specifica natura. E le due parti si chiamano la liturgia della parola, prima parte, e la liturgia eucaristica, propriamente detta, seconda parte. Allora, l'oggetto centrale della liturgia della parola è l'ascolto umile, docile, attento della parola di Dio. Parola di Dio accolta come principio, ispirazione, norma della vita dell'uomo rinnovato, del cristiano. Questo è il centro, il cuore, il senso di questa prima parte. L'oggetto centrale della liturgia eucaristica è la risposta nostra al Dio creatore e redentore, a questa parola che ci è stata detta nella prima parte. la quale risposta, essendo compiuta in comunione con Cristo, unico e vero sacerdote, assume natura di reale partecipazione al sacrificio della nuova alleanza. Allora, la prima parte è svolta al lambone, usiamo questo termine dell'architettura liturgica, cioè che è il pulpito, che è, come dire, il luogo da dove si fanno le letture, che può anche non esserci, può anche, l'importante è che sia rivolta, questa è la prima parte, e il celebrante la guida dalla sede. La seconda parte è svolta all'altare, dove a nome di tutti il sacerdote pronuncia la grande orazione eucaristica, alla quale tutti rispondono Amen. Quindi adesso si vede molto bene, no, questa differenza delle due parti, si capisce anche dalla posizione che tiene il presidente dell'assemblea. Nella prima parte è alla sede, nella seconda parte è all'altare. Quindi chiaramente si sono distinte queste due parti. Però a questo punto va detto subito che le due parti, e cito l'istituzio del Messale, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. È un solo atto di culto, la messa è una sola e non è divisibile. Non sono divisibili ad arbitrio. Leggiamo ancora la terza istruzione. La liturgia della parola, dice, prepara e conduce alla liturgia eucaristica con la quale forma un unico atto di culto. Non è lecito staccare una parte dall'altra, celebrandole in tempi o luoghi differenti. Cioè, voglio dire, la loro distinzione non va esasperata. Piuttosto deve essere ben compresa la loro organica connessione nell'ambito della essenziale struttura dialogica della messa. Struttura dialogica che la messa ha mutuato già dal banchetto pasquale ebraico. Nella prima parte Dio parla all'uomo, nella seconda parte l'uomo in Cristo e con Cristo risponde a Dio. Allora, perché uno sia in dialogo, non si può separare la battuta, e dire una battuta a lunedì e l'altra a martedì. Da questo dialogo vitale nasce la comunione tra il creatore e la creatura, che è il mistero centrale del disegno divino ed è il prodigio più alto e trasformante che ci è stato donato. E sembrano osservazioni ovvie, però non sono poi tanto ovvie, perché capitano delle cose interessantissime nella cristianità, no? Capita per esempio questo, che una giornata di ritiro, di riflessione, venga organizzata tutta entro una messa, e sembra una grandissima trovata, no? Quindi ore 10, accoglienza e saluto, il sacerdote accoglie tutti quelli che vengono nella casa per questo giornato di ritiro, questo sarebbe l'inizio della messa. Ore 10:30, verifica della propria vita, e questo è l'atto penitenziale, no? Ore 11, liturgia della parola, quindi lettura con spiegazione. Ore 12, spuntino, si va a mangiare tutti, e questo perché così ci si prepara allo scambio di pace, no? Fraterno, poi lo scambio di pace alla fine del pranzo, poi si fa la liturgia eucaristica, poi si fa un'altra meditazione che non si capisce bene come entra nella storia della messa, poi c'è il congedo, alla fine tutti vanno a casa. E ora, queste cose non sono possibili non perché la cieca e arbitraria autorità ecclesiastica cerca di comprimere tutti i fermenti nuovi, ma perché è la realtà della messa che non è questa. È una cosa unica, è fatta di diversi elementi che si incastrano, ma se volete che la messa funzioni, devono essere insieme. Come un'automobile che è fatta di c'è il motore e c'è la carrozzeria, ma se uno dice il motore e la carrozzeria sono due parti distinte, bene, allora io le separo, bene, uno può separarli, però non ha più un'automobile, non riesce mica ad andare neanche fino a Cinisello con un'automobile senza col motore da una parte e la carrozzeria dall'altra, no? E non c'entra niente la prepotenza dell'autorità ecclesiastica, come non è prepotente, sempre per restare nell'esempio dell'automobile, se uno va ad acquistare un'automobile e il venditore gli dà il libretto con le istruzioni, come deve fare per far funzionare la macchina. E uno dice, oh, non cominciamo mica con la prepotenza, se la macchina è mia, quello lì cosa c'entra lui di dirmi cosa devo fare io, no? Qui c'è scritto che devo mettere la benzina, a me la benzina non va, io ci metto l'acqua di Colonia e non se ne parli più. È ora di finirla che io sia schiavo di queste... Sì, uno può mettere l'acqua di Colonia, però la macchina non va, perché è la natura della macchina che è fatta così, no? Quindi bisogna rispettare la natura dei riti. Da questa comunione l'energia rinnovatrice dello spirito si deve irradiare in tutta l'esistenza dell'uomo, questa è la logica. L'Eucaristia è la fonte di irradiamento che trasforma integralmente e incessantemente l'esistenza dell'uomo. Ma siccome è più facile cambiare un rito che un cuore, la tentazione è quella di cambiare la messa per farla quadrare con la vita, invece che di cambiare la vita sotto l'irradiamento della messa. O se si vuole, il pericolo è quello di far entrare l'attualità nell'Eucaristia invece di far irradiare l'Eucaristia nell'attualità della vita. Cioè io credo che bisogna che ci riflettiamo un momento. Cioè, no, il problema non è quello di mettere dentro tutta la nostra vita nella mezz'ora della messa. Questo ha anche un certo aspetto giusto, ma non è il problema. Il problema è di cambiare la nostra vita dopo che siamo andati a messa. E siccome questo è difficile, allora la vita resta tale quale. E la messa ci si dà da fare ogni tanto, a escogitare qualche... Quindi, due parti, prima osservazione sulla struttura generale, seconda osservazione, un solo atto di culto. La terza osservazione e ultima di questo secondo gruppo che io farei è l'individuazione della legge di decadenza della messa. Adesso ve lo dico che cos'è. Dunque, all'interno di ciascuna delle due parti, come già abbiamo accennato, non tutti gli elementi hanno la medesima importanza e perciò non tutti devono avere il medesimo rilievo. Alcuni riti possono essere ritenuti minori. E come si fa a sapere quali sono i riti minori? Si studia, oppure si domanda. Ma c'è un sistema molto semplice. Quei riti che non sono necessari in tutte le messe, cioè si possono anche tralasciare qualche volta, vuol dire evidentemente che non sono essenziali. Perché se fossero essenziali non potrebbero mai essere tralasciati, no? Cioè questo principio credo che sia abbastanza chiaro. Orbene, chi studia la storia della messa e il mutare delle sue forme si accorge che c'è una strana legge in questa storia, una legge che ritorna sempre. E la legge è questa: ciò che è meno importante tende ad amplificarsi, ciò che è più importante tende a essere mortificato. E uno dice, ma è sbagliata questa legge? E io che ci posso fare? E uno, una legge della storia non è né giusta né sbagliata, uno la trova nella storia, no? Cioè è sbagliata nel senso che non si deve seguire, ma effettivamente c'è questa strana legge. C'è sempre nella messa una inclinazione a decadere. E la molla in questa spinta alla decadenza, badate, di solito non è la cattiva volontà. La decadenza della Chiesa non deriva sempre dalla cattiva volontà. Più spesso è lo zelo pastorale e il desiderio di rendere più eloquente, più gradita, più ricca di emozioni, la celebrazione eucaristica. Ma l'Eucaristia è un organismo delicatissimo. Difficilmente in esso le novità costituiscono degli oggettivi miglioramenti. D'altra parte è anche giusto che ci si sforzi di rendere sempre la messa qualcosa di vivo o di nuovo, eh? Cioè io non condanno questo, tutt'altro. Però tutto deve avvenire senza alterazioni e senza capricci. Credo che possa essere utile un'analogia che io ho imparato da un monaco protestante che celebrava la messa certamente meglio di molti cattolici. L'analogia con le interpretazioni musicali. Ogni grande direttore d'orchestra fa di ogni esecuzione qualcosa di inedito, cioè di diverso dalle interpretazioni dei musicisti che sono venuti prima. Qualcosa di suo, di personale. Toscanini non era Furtwängler o von Karajan, per dire, no? Ma senza mutare niente della partitura, senza aggiungere o togliere una nota a quanto è già stato scritto dal compositore. Se un interprete, per rendere viva una sinfonia di Beethoven, si mette a dire no, secondo me questo passaggio non gli è riuscito tanto bene e lo cambia, quello non è un grande interprete di Beethoven, quello farebbe bene a scrivere lui una sinfonia se ci riesce, no? Così la messa. Nessuno di noi è l'autore della messa. D'altra parte io vedo che nelle comunità cristiane e diversi pastori d'anime, una celebrazione in un posto è tutta diversa da quella di un altro, anche se è la stessa cosa, ma è l'anima, lo stile, questo è un po' più difficile, no? Che non aggiungere, togliere, cambiare, mutare, trasportare, eccetera. Ho detto che c'è una legge della storia, però credo che sono in obbligo di dare qualche esempio, perché altrimenti è un'affermazione puramente gratuita, no? Facciamo degli esempi delle indebite amplificazioni del passato. Il canto polifonico del Gloria e del Credo. La messa era arrivata alla fine del Settecento che per cantare un Gloria in certe esecuzioni ci volevano almeno tre quarti d'ora. No? E quasi altrettanto per cantare un Credo. È chiaro che poi in cinque minuti si svolgeva tutto il resto, eh. Ora, pensate, provate un po' a riflettere. Il Gloria e il Credo non sono elementi essenziali della messa, perché ci sono tante messe in cui non si dicono. Ecco, una cosa che non è essenziale aveva mangiato tutto lo spazio delle cose essenziali. L'altro esempio, quelli che si ricordano com'erano le messe solenni di una volta, l'avranno in mente bene. Il canto del Sanctus, cioè messa cantata, il sacerdote cantava il prefazio, arrivato come adesso, no? Arrivato al prefazio, entrava la cantoria, cantava il Sanctus, ma intanto che la cantoria cantava il Sanctus, siccome il Sanctus era diventato così lungo, il sacerdote continuava la messa, no? Quindi tutto il ricordo di Cristo, di quello che aveva fatto, che era il senso del rito, era coperto dal canto, cantavano ancora Osanna in Excelsis, e ciao, continuano a cantare Osanna, e intanto che, no? E qualche volta nelle messe più lunghe, è capitato anche a me, no? Che neanche tutto il canone bastava per esaurire, perché è finito, lasciavano di solito uno spazio per la consacrazione, per far sentire il campanello. Finito il suono ultimo, era più lungo, come un cessato allarme, no? Era un più lungo suono del campanello, allora la cantoria attaccava la seconda parte, che era il Benedictus, no? Benissimo. Qualche volta capitava che il sacerdote finiva tutto il canone e doveva stare con Nostro Signore tra le mani ad aspettare che la cantoria avesse finito di cantare Osanna nell'alto dei cieli, no? Osanna in Excelsis. Questa era un'evidente aberrazione, no? Vedete la legge? Cioè ciò che è secondario che si amplifica e ciò che è principale si restringe. Ma guardate che ci sono anche in atto delle indebite amplificazioni nella messa di oggi. Per esempio, io ho trovato certe amplificazioni dell'atto penitenziale, interminabili atti penitenziali dove tutti vengono fuori e dicono delle cose molto belle, per esempio, Signore, io sono un verme. adesso un po' meno, oppure signore mi faccio schifo, che è inquadrato nella letizia della celebrazione dell'incontro con Cristo, la gioia pasquale, veramente è una cosa un po' strana. Oppure anche senza queste, direi, queste esagerazioni, basta tirarlo troppo in lungo, non è giusto tirarlo troppo in lungo. Un secondo esempio, finirà che io dirò solo le prime due parti e la terza parte ve la darò per scontata, perché qui non finisco più. Un altro esempio, la preghiera dei fedeli, no? La preghiera dei fedeli è stato un bellissimo recupero della riforma liturgica, no? Però è una forte tentazione questa preghiera dei fedeli, è una forte tentazione quantitativa, cioè la tentazione della prolissità è una cosa che davvero in certi posti alla quale non si riesce a resistere in certi posti. Una volta a me è capitato di fare la cresima in una parrocchia dove c'erano 50 ragazzi che facevano la cresima, no? E la cosa si è svolta piuttosto rapidamente, insomma, tutto andava molto bene. Alla preghiera dei fedeli sono usciti tutti e 50 a dire la loro intenzione, perché l'avevano fatta loro, molto bello, una cosa molto commovente, tutti sti ragazzi. Insomma, è durata molto di più la preghiera dei fedeli che tutta la cresima, tutta la messa, tutto il resto. Ma anche sul piano del contenuto questo comporta delle aberrazioni. Perché non è possibile fare 50 intenzioni senza ripetersi continuamente. Di più, in quella circostanza specifica, questi poveri ragazzi lasciati a loro stessi non sapevano più a un certo momento a chi rivolgersi, perché cercavano di cambiare sui loro compagni, no? Si vede che si sono guardati. Allora, all'inizio si sono rivolti al padre, e va bene, poi al figlio, poi allo Spirito Santo, poi esaurite le tre persone divine, hanno cominciato a rivolgersi alla Beata Vergine Maria. Poi a San Giuseppe, finché è arrivato uno che ha toccato il vertice, ha detto, ma sempre nella preghiera dei fedeli, è uscito e ha detto, cari genitori, noi vi ringraziamo per tutto quello che voi avete fatto per noi. Io che sono lì, vestito in pompa magna da vescovo, dimenticando che avevo il microfono vicino alle labbra, faccio una riflessione ad alta voce e dico, adesso cosa rispondiamo? Ascoltateci signori? No. Osservazione che è risuonata in tutta la Chiesa. Il risultato è che il prevosto è venuto di corsa a dirmi che lui non aveva colpa, ma che la colpa era stata del coadiutore d'accordo con le suore, no? Ci sono anche altri aspetti, a mio avviso, bisogna stare attenti ad amplificare troppo la preghiera dei fedeli. Intanto ci sono certe intenzioni della preghiera dei fedeli che sono più lunghe della preghiera eucaristica. No, no, non è possibile, cioè di sua natura è un elenco di intenzioni, non è un discorso. Ma adesso un po' meno per la verità, ma qualche anno fa in una cristianità più calda capitava che questa preghiera dei fedeli fosse strumentalizzata per darla ad intendere a qualche componente della comunità cristiana. No? Questo non credo che sia... Cioè a un certo momento... capitava anche che uno uscisse e dicesse, perché tutti i parroci capiscano che è ora di finirla, che si capiva benissimo chi era rivolta là. Terzo elemento che tende ad amplificarsi, lo scambio di pace, specialmente quando è fatto alla comunione, come è abitualmente nella messa di rito romano. E lì è davvero un po' strano amplificare quel gesto, no, non che il gesto non vada bene, ma sottolinearlo troppo con andirivieni molteplici, oppure col sacerdote che lascia lì il nostro Signore Gesù Cristo, che è già presente sull'altare, e si mette ad andare giù per la chiesa a salutare tutti, oh che bello. Io non credo che questo sia il tono giusto con cui ci si prepara a un fatto così al di là della nostra possibilità di comprensione e di esperienza, come l'incontro con Gesù Cristo vivo. Cioè, c'è qualcosa che non funziona in questa. Un altro elemento, ultimo, no, poi finisco perché. non finisco la conferenza, non, per carità, non crediate mica che se la caviate così poco. La processione delle offerte. Qualche volta, specialmente in certe feste solenni, ma se la cosa è eccezionale può anche andare bene, proprio una volta all'anno si può anche fare queste cose, ma se diventa troppo abituale, ci sono certe processioni delle offerte interminabili, dove si porta di tutto, ma dove non si regala niente. Io mi vedo arrivare qualche volta e sono lì, faccio la fatica di accogliere, ma mica che uno mi regala qualcosa a me, o ai poveri della parrocchia, o alla chiesa, no, sono tutti simboli magari, no? E questo va bene, ma non è questo il senso del gesto, quello di fare una catechesi simbolica. E così uno porta i ragazzi, uno porta il quaderno, il libro di scuola, ma poi se lo porta a casa ancora lui, no? Il pallone. Il pallone sarebbe bello che uno portasse il pallone, purché lo lasciasse lì da regalare a un bambino che non ce l'ha. Cioè che sia una vera offerta, ma non l'offerta del gioco, quella roba lì, non è il... Non è quello, secondo me, da esasperare molto, è come... Ora, io ho citato quattro elementi, no? Di questi quattro elementi non ce n'è neanche uno che è necessario alla messa. Cioè, tutti possono essere tralasciati in certe messe e tendono ad amplificarsi. Col risultato che poi, quando si arriva alla preghiera eucaristica, il sacerdote immancabilmente sceglie il canone secondo, perché è il più breve, e tutti gli altri canoni, poverini, patiscono la concorrenza sleale del canone secondo. E io dico, anche quei liturgisti che non hanno pensato a proporzionarli un momentino, così il risultato è che è diventato l'unico preghiera eucaristica della cristianità. La terza istruzione ammonisce così. Si tenga presente che la imposizione di rifacimenti personali dei sacri riti da parte del sacerdote offende la dignità dei fedeli. Cioè, i fedeli hanno il diritto ad avere una messa cristiana, cioè secondo le norme, non manipolata, e apre la via all'individualismo e al personalismo nella celebrazione di azioni che direttamente appartengono a tutta quanta la Chiesa. Infatti il ministero del sacerdote è ministero della Chiesa universale, quindi non può esercitarsi che in dipendenza e comunione con la gerarchia e a servizio di Dio e dei fratelli. Il carattere gerarchico della liturgia, il suo valore sacramentale e il rispetto dovuto alla comunità dei fedeli esigono indubbiamente che il sacerdote compia il suo servizio cultuale come fedele ministro e dispensatore dei misteri di Dio, non introducendo nessun rito che non sia previsto e autorizzato dai libri liturgici. Io non vorrei che il tono del mio discorso lasci l'impressione che io voglio una messa sempre uguale, standard, immobile, senza nessuna... No, io voglio solo che si rispetti la natura, ecco, della messa. E il modo per capire la natura della messa è anche vedere le disposizioni, che non sono capricciose, ma tendono proprio a far penetrare nella natura della messa. Io adesso mi ero riproposto, e credo che lo farò così sadicamente, insomma, no? Mi ero riproposto di analizzare tutti i riti che compongono la messa. Questa sarebbe la terza parte. Lo farò, ma molto brevemente, no? Altrimenti di ognuno potrei così aprire il discorso. Il primo elemento è l'ingresso e il saluto da parte del sacerdote che presiede. Io l'unica cosa che devo dire qui è questa, che l'ingresso deve avvenire ad assemblea già costituita e raccolta da qualche momento in silenziosa preghiera individuale. Cioè voglio dire che per andare alla messa delle 11 bisogna andare almeno alle 11:05. Cioè per andare giustamente alla messa delle 11, tanto c'è qualcuno che per andare alla messa delle 11 va alle 11:10. Ora, questo è un criterio che lui non applicherebbe per prendere il treno, per esempio, no? Il treno delle 11 non va alle 11:10 a prendere, no? Va bene. Ma a parte questo discorso così banale, io credo che proprio come elemento fondamentale per una buona partecipazione occorre un atrio. I nostri antichi, che erano saggi, davanti alle chiese facevano un atrio, no? Pensate a Sant'Ambrogio. Quell'atrio è bellissimo, perché uno che entra comincia a lasciare la città fuori. Non è ancora in chiesa, può ancora chiacchierare con i suoi amici, no? Però già si trova dentro in un certo ambiente, in modo che quando entra nella chiesa la sua anima è già raccolta. Ora, questo atrio noi dobbiamo farcelo con qualche minuto di tempo dato in anticipo, in modo che quando il sacerdote entra, e speriamo che il sacerdote entri puntuale però, perché altrimenti il mio discorso perde un po' di efficacia, l'atrio diventa troppo lungo, trovi un'assemblea già costituita e già raccolta. La forma più auspicabile dell'ingresso è che almeno nelle occasioni più solenni questo ingresso sia un'effettiva processione accompagnata dal canto. Questo direi come ideale. Secondo, l'atto penitenziale. Io ho già detto qualcosa dell'atto penitenziale, ma vorrei dire qualcosa ancora, no? Cosa si deve dire? Questo atto penitenziale ha indubbiamente una innegabile efficacia pastorale e richiama opportunamente, secondo me, l'esigenza anche psicologica della purificazione necessaria prima di accedere ai divini misteri. Ma nella forma che ha assunto, nella messa di oggi, questo atto penitenziale tradisce la sua origine devozionale. È originaria dalle preghiere che il sacerdote diceva ai piedi dell'altare, e se vi ricordate durante la messa solenne non si sentivano neanche perché si cantava ancora il canto d'ingresso e il sacerdote diceva il confiteor con il chierichetto, no? Il popolo non si accorgeva neanche. Non si armonizza bene con una solenne celebrazione dell'Eucaristia, cioè voglio dire, pensate a questo atto che è l'atto più grande, più gioioso della comunità cristiana. Comunità che si è già costituita, entra processionalmente il sacerdote mentre il popolo canta, finisce di cantare, saluta il popolo e sente il bisogno di dire riconosciamo i nostri peccati. Ma questo non è molto omogeneo sul clima festoso della celebrazione, a mio avviso. Invece in una messa più semplice si armonizza meglio, insomma, no? Cioè all'inizio. Ma questo però non ci si può far niente. Io qui sto facendo una piccola critica alla riforma liturgica. Io credo che bisogna conservarlo così com'è, tranne nei casi in cui si può non dire, per esempio quando c'è una processione, almeno nel nostro rito, quando c'è una solenne processione si dovrebbe saltare l'atto penitenziale. Io credo che bisogna invece recuperare il senso che il vero momento penitenziale previo all'Eucaristia è il sacramento della penitenza. Invece qui sta capitando questo, che il sacramento della penitenza sta per essere eliminato dalla pratica cristiana. C'è questo atto penitenziale come gli organi rudimentali, no? di certe specie animali che hanno conservato gli organi antichi. Ecco, è un rudimento invece del sacramento della penitenza, che appare oggi un po' troppo trascurato. Mi parrebbe molto più conveniente e significativo il rito dell'aspersione con l'acqua benedetta che è previsto per la messa domenicale al posto dell'atto penitenziale, perché questo è ricordo del battesimo, no? E questo è veramente in stile con la celebrazione eucaristica. Tra parentesi, io richiamerei anche il senso della pila dell'acqua santa che c'è all'inizio, all'ingresso in chiesa. I cristiani devono sapere che cosa gli ha a fare questa acqua santa. È lì perché, come il battesimo rappresenta l'ingresso nella Chiesa Cattolica, lì quest'acqua, che è figura del fonte battesimale, rappresenta l'ingresso nella Chiesa, che è figura della Chiesa Cattolica, no? Allora, entrando, si fa una specie di richiamo del battesimo, segnandoci con l'acqua benedetta. Questa è la ragione per cui non ci si segna con l'acqua benedetta quando si esce. Poi c'è il Gloria in Excelsis Deo, qui non ho niente da dire, caratterizza la celebrazione delle solennità, delle feste, delle domeniche, tranne che in Avvento e in Quaresima. È un inno antichissimo, molto bello, nella quale la Chiesa radunata nello Spirito Santo loda e implora il Dio, Re del Cielo, e il Signore, Gesù Cristo, Agnello che è stato immolato. Poi c'è l'orazione di inizio, che è una tipica orazione presidenziale, che richiama il mistero o il santo che si celebra e, richiamandosi al mistero o al santo, domanda le grazie opportune per la Chiesa, per tutti noi, per l'umanità, per una giusta risposta al disegno del Padre. Io vorrei dell'orazione di inizio che si fermasse l'attenzione sulla parte conclusiva, che a mio avviso è la più importante. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Disgraziatamente può essere che, siccome è sempre uguale, il sacerdote ciappa la scarlighetta e non si sente neanche quello che dice in quel punto lì. Ma è veramente, direi che il senso profondo dell'orazione è questo. Perché il ricordo del santo, del mistero, sì, è molto utile, eccetera, ma non è che a Dio manchi l'informazione del mistero o del santo che si celebra. L'importante è che si richiami nella nostra preghiera la struttura essenziale del nostro rapporto con Dio. La struttura essenziale è data dalla nostra fede trinitaria, e se voi notate in questa conclusione si richiamano le tre persone divine, per Gesù Cristo, con te, rivolto al Padre, nello Spirito Santo. E si richiama tutta la nostra fede cristologica, per Gesù Cristo, fede messianica, tuo Figlio, Gesù Cristo Figlio di Dio, nostro Signore, Dio. Direi che tutti i titoli che la fede cristiana dà a Cristo qui vengono richiamati. Poi ci sono le letture. Le letture intendono offrire la nostra razione quotidiana del pane di verità che viene dal cielo, indispensabile per sopravvivere nel deserto del mondo. Ma insieme le letture, almeno per esempio quelle della domenica, di solito, tranne in questo tempo di Pasqua, ci fa ripercorrere la storia della salvezza, no? La prima lettura è sempre dell'antico Israele, lettura profetica. Poi la Chiesa apostolica. Poi attraverso la Chiesa Apostolica noi arriviamo all'incontro personale con Cristo nel Vangelo come unico Maestro. A questo punto potrei raccontarvi come ho fatto inventare il Leggio. Visto che sostiene, allora sosteneva, quando io sono diventato parroco ero pieno di voglia di cambiare, cioè esattamente il contrario di quello che dico di fare adesso, no? E allora non si poteva cambiare niente, tra l'altro, perché era tutto stabilito, ma però qualcosa, intanto ho cominciato a fare l'altare rivolto al popolo e tutti mi davano del matto, no? Poi l'altare rivolto al popolo, c'era che il leggio, cioè quello che sosteneva il libro, pareva che turbasse la semplicità della cosa, e avevo un coadiutore che era esattamente delle mie stesse idee, quindi noi dicevamo messa con il messale appoggiato sull'altare, ma si faceva una gran fatica a leggere così. Allora ci siamo ricordati che qualche nostro professore in seminario, anche lui un po' liturgista, aveva cominciato a dire la messa invece del leggio usando, secondo un uso antico, il cuscino. Allora anche noi abbiamo preso un bel cuscino di velluto rosso e dicevamo messa con questo leggio sul cuscino, cioè con questo messale sul cuscino. Se non che, allora il messale doveva essere spostato due o tre volte durante la messa, no? Immancabilmente il chierichetto, quando prendeva in mano il cuscino, pluff, si chiudeva il messale e si perdeva il segno, e noi dovevamo poi tutte le volte andare a cercare il segno. Allora io dico al mio coadiutore: senti, prova a vedere di metterci dentro una sicella di compensato, no? in modo che sia rigido, che non si pieghi. Mi dice: che resum, ma vale, intanto che resum ne metti dentro il do, e gli do una piccola piega, una piccola angolatura, due assicelle, ma sempre nel cuscino, cioè, sempre non... E lì con grande operazione, difficilissima, abbiamo inserito dentro queste due assicelle, e la cosa funzionava abbastanza bene, ma c'era un altro inconveniente, che era questo: sempre per il trasporto del messale, una cosa così, che era bella piatta perché c'era l'assa, e contro la tovaglia faceva troppo presa, per cui il chierichetto prendeva, tirava e tirava dietro anche tutta la tovaglia. Allora io dico sempre al mio coadiutore: prova a mettere sotto a quattro ballet, no? E lui di fatti le ha messe sotto, Poi me l'ha portato, ci siamo guardati in faccia e siamo scoppiati a ridere, cioè eravamo arrivati al punto di partenza, dove avevamo, no? Avevamo buttato via il leggio. Da quel momento io, prima di buttare via qualcosa, ci penso bene, prima di fare tutta la circonnavigazione della vicenda. Questo però non c'entra molto con l'omelia. Diciamo una parola sull'omelia. Ecco, io vorrei dire che l'omelia non è un'astuzia clericale per inserire una istruzione catechetica nel rito, no? Per dire, la gente vuole sentire la messa, noi inseriamo una predica, così deve sentire la predica. Non è così, cioè l'omelia è un elemento liturgico vero e proprio, che è testimoniabile fin dalla primissima comunità cristiana. Io non ho portato, per esempio, la prima descrizione analitica della messa di San Giustino, che è del secondo secolo, è interessantissimo vedere come c'è già tutta la stessa struttura e c'è l'omelia. E io, a proposito dell'omelia, avrei qualcosa da dire ai preti e qualcosa da dire ai laici. Ai preti vorrei dire che qualche volta, ma con tutto il rispetto, per carità, non vorrei essere, qualche volta sembrano aver preso troppo alla lettera il detto di San Paolo. San Paolo scrive che attraverso la stoltezza della predicazione Dio si è compiaciuto di salvare i credenti. Non bisogna esagerare, no? Cioè, non è questo tipo di stoltezza che... Vorrei dire qualcosa anche ai laici, però, no? Cioè, vorrei dire che bisognerebbe ascoltare sempre, è difficile. L'omelia con la semplicità di un cuore pieno di fede, ma non con la rassegnazione dei martiri, cioè non deve essere la fede dei martiri. Soprattutto non dovrebbe essere con l'animo critico di chi va a un concerto o a teatro e allora giustamente ha pagato il biglietto e si sente in dovere di criticare l'esecuzione. Io credo che sia possibile questo, lo facciamo tutti, per carità, lo faccio anch'io se mi capita, però non è lo stato d'animo giusto, insomma, cioè proprio perché è un elemento della liturgia. Noi dobbiamo credere che veramente la parola di Dio arrivi a noi. Magari arriverà attraverso un altoparlante che gracchia, no? Come voi sentite, supponete, sentite un discorso del Papa attraverso un collegamento malfatto. E vabbè, sentite i gracchi, i fischi, eccetera, però la parola del Papa, insomma, no? Quindi cercate di far finta di non sentire i fischi e i gracchi e di sentire la parola del Papa. Così credo che sia un po' lo stato d'animo con cui va sempre ascoltata l'omelia. Poi c'è il canto dopo il Vangelo, che nel rito ambrosiano è la prima immediata risposta, la risposta orante e gioiosa dell'assemblea all'annuncio della parola di Dio. Non va mai tralasciato questo canto dopo il Vangelo, anche perché pastoralmente è molto prezioso questa risposta, specialmente se è un vero canto, no? Alla proclamazione della parola. E poi soprattutto perché mi parrebbe che se cade il canto dopo il Vangelo, la risposta alla parola di Dio diventa subito l'elenco dei nostri bisogni della preghiera dei fedeli. Io credo che prima di fare l'elenco dei bisogni si possa anche ringraziare il Signore e manifestare la gioia di essere stati scelti come interlocutori di Dio, insomma, no? Come destinatari della parola di Dio. Poi c'è la preghiera dei fedeli, che io ho già detto tante cose, non vorrei aggiungerne altre. Intanto guardate che il nome è un po' fuorviante, no? Come se fosse l'unica preghiera dei fedeli. La vera preghiera dei fedeli è l'orazione del sacerdote. Perché il sacerdote prega a nome dei fedeli. Non prega mai a proprio nome. Difatti non usa mai la prima persona, il sacerdote. Usa sempre il plurale non maiestatico. Cioè vuol dire noi, popolo. No? La cosiddetta preghiera dei fedeli o preghiera universale è l'elenco delle nostre intenzioni e delle nostre raccomandazioni. E c'è un ordine, sapete? Non si riesce mai a trovarlo di solito, ma c'è. È stabilito l'ordine, qualche intenzione deve riguardare la Chiesa, poi i governanti e tutta l'umanità, perché hanno particolarmente bisogno, no? Poi la comunità locale e poi le circostanze particolari, cioè qualche intenzione particolare. Questo è l'ordine che si dovrebbe seguire. La liturgia ambrosiana l'ha sempre conservata la preghiera dei fedeli, non è stata una novità della Riforma. noi l'avevamo nelle messe di Quaresima. Nelle messe di Quaresima c'erano delle, che si dicevano in latino, si rispondeva Domine Miserere oppure Kyrie Eleison, no? Ecco, quelle antiche preghiere dei fedeli sarebbero un modello prezioso per vedere come erano in origine le preghiere dei fedeli. Non aggiungevano molte cose, perché il Signore non deve essere troppo informato sui particolari. Le antiche preghiere dei fedeli dicevano per i naviganti, per quelli che sono in viaggio, per le vergini consacrate, per gli ammalati, per i bisognosi, ti preghiamo. Ecco, questa era la preghiera. Cioè, ricordo delle intenzioni, non bisogna fare dei lunghi discorsi. Per carità, si può anche dire qualcosa, qualche volta si può anche estenderla, non ci sono delle regole assolute, ecco, ma bisogna tendere a non amplificarla troppo. Soprattutto non bisogna fare delle preghiere grottesche o stonate o ripetitive, come già si diceva. Poi c'è l'orazione a conclusione della liturgia della parola. Questa è un'orazione sacerdotale tipica della liturgia ambrosiana, che non conclude la preghiera dei fedeli, a differenza della quella analoga che c'è nel rito romano, ma conclude tutta la liturgia della parola. Tanto è vero che anche se non si fa la preghiera dei fedeli, questa orazione va sempre detta, e tanto è vero che è sempre tematizzata sul mistero o sul santo che si celebra. Poi c'è lo scambio di pace, e anche qui, vabbè, insomma, ci sono, è questione proprio, secondo me, di misura, qualche volta è anche questione di sensibilità, non tutti hanno la stessa sensibilità, non tutte le comunità possono anche trovarsi in situazioni diverse, io non mi sento di dare delle norme molto precise. C'è da dire che la liturgia ambrosiana, per scelta preferenziale, non assoluta, lo colloca qui, cioè all'inizio della seconda parte della messa. Perché? Beh, c'è il richiamo di un ammonimento del Signore, no? Prima che di presentare i doni all'altare, no? Mettiti in pace con il tuo fratello, come anche la liturgia anglicana colloca qui lo scambio di pace. Ma credo che ci sia più ancora il desiderio pastorale di non distrarre l'attenzione dell'assemblea dal pensiero dell'incontro con Cristo al momento della comunione. Cioè, messa qui, questa, come anche la processione delle offerte, in questa parte iniziale della messa, anche se si fa un po' di baraonda, non è niente di male, insomma, no? Cioè, voglio dire, non siamo ancora entrati nel santuario. Questa è la ragione. Poi c'è la presentazione dei doni. I fedeli esprimono la loro partecipazione all'offerta portando all'altare ciò che serve per il rito eucaristico ed eventualmente ciò che serve alle necessità della Chiesa e dei poveri. Allora, sul piano della simbologia, la cosa migliore che si può fare è una sobria processione coi doni. Però va rispettata la verità del gesto. La verità del gesto è che quando si dà una cosa non la si deve prendere più indietro, insomma. Si deve dare la cosa che è veramente offerta. Quindi io non capisco molto che portino sul calice, per esempio. Il calice serve per la celebrazione, a meno che sia il dono che la comunità cristiana fa al parroco perché ha fatto il 50° di messa. Allora si capisce che potrebbe andar bene lì. Sul piano più profondo e sostanziale, io qui non vorrei scandalizzare, ma io vi dico il mio parere, che è disinteressato perché non sono più parroco, quindi non ho un interesse personale. Sul piano profondo e sostanziale, l'atto liturgico più vero e significante di questo momento della messa è la raccolta dei soldi tra tutti gli astanti. Questa è la sostanza delle cose, che pertanto, secondo me, non andrebbe mai tralasciata. È strano che si dica che per fare la chiesa dei poveri non si raccolgano le offerte. Allora vuol dire che la chiesa dei ricchi se non ha bisogno delle offerte. Ed è stranissimo l'idea che c'è nei cattolici italiani di professare la loro fede senza mai pagare di persona niente. O al massimo di dare, cosa che io so per esperienza di quando ero parroco, tutte le monete con dentro un buco o che mancano di un pezzetto, di una cifra o cose di questo genere, tutte le monete più che non si possono cambiare, no? Ma io dico, no, qui il senso del gesto è che tutto il popolo collabora al sacrificio, e il sacrificio è l'atto centrale della vita ecclesiale, no? È tutta la vita ecclesiale. Quindi questo è il senso più sostanziale dell'offertorio, secondo me. sono disinteressato, perché non ho una chiesa mia, quindi. Poi c'è il credo. Ecco, la collocazione a questo punto della professione di fede, che è propria della liturgia ambrosiana e delle liturgie orientali, ne sottolinea la funzione mistagogica, cioè la posizione del rito romano è piuttosto la professione di fede come risposta della parola di Dio annunciata, no? Nella posizione orientale che abbiamo noi è piuttosto l'idea sottolineata che per entrare nel cuore del mistero eucaristico ci vuole la fede, quindi si richiama la fede e si richiama la consacrazione alle tre persone divine, perché il credo è una formula trinitaria, se avete, no? Padre, il Figlio e lo Spirito. Poi c'è l'orazione sui doni. Questa è un'orazione presidenziale che è connotata da una ambivalenza che non è mai stata risolta. Se voi esaminate i testi per sapere il significato di queste cose, vi ho studiato, perché non c'è la scienza infusa, no? Se voi esaminate i testi di queste orazioni sui doni, voi trovate che alcune hanno un contenuto, altri ne hanno un altro. E sono due i contenuti, cioè è conclusione della preparazione della materia del sacrificio, quindi un'orazione direi che conclude l'atto della raccolta, dell'offertorio, e questa è soprattutto le orazioni più recenti, quelle fatte adesso. Invece quelle più antiche dimostrano che questa orazione era vista piuttosto come un'anticipazione dell'offerta, della vera offerta, cioè del sacrificio del corpo e del sangue di Cristo, e quindi aveva una funzione prolettica, dicono i tecnici, di anticipazione. Poi c'è la grande preghiera eucaristica, cerco di andare un po' in fretta perché altrimenti vi abuso della vostra pazienza. Questa è il cuore, però non devo fare io quello che ho denunciato, no? Cioè ho tirato in lungo sulla preghiera dei fedeli e sulla processione delle offerte, che sono riti secondari, poi arrivo alla grande preghiera eucaristica e mi sbrigo in fretta. È il cuore della celebrazione ed è la forma del sacramento. I testi più antichi dicono che la transustanziazione avviene in forza dell'orazione sacerdotale e delle parole di Cristo. Potremmo dire delle parole di Cristo iscritte nell'orazione sacerdotale. È un'orazione tutta presidenziale, tranne i tre interventi della comunità, cioè il Santus, l'acclamazione dopo le parole della istituzione e l'Amen finale. Io quando arrivo all'Amen finale mi viene sempre in mente quello che dice Sant'Agostino, che la sua chiesa, i muri della sua chiesa tremavano per l'Amen che esplodeva al termine dell'orazione eucaristica. Non ho mai visto tremare niente, senti qualche amen un po', cioè è importantissimo questo amen, l'amen dell'adesione di tutto il popolo di Dio alla preghiera sacerdotale. Questa preghiera sacerdotale ha diversi temi fondamentali, noi li abbiamo già un po' accennati nell'altra volta, ma qui in chiave liturgica vanno richiamati, cioè primo tema, l'eucologia e l'eucaristia, cioè la lode e il ringraziamento. È il tema della prima parte, cioè il prefazio, no? Si loda e si ringrazia. Un secondo tema è la epiclesi, o epiclesi, cioè invocazione per la trasformazione dei doni e per la presenza reale di Cristo. Terzo tema è l'anamnesi, o ricordo di ciò che Cristo ha fatto per la nostra salvezza. L'istituzione dell'Eucaristia, quindi le parole della consacrazione sono dentro come elemento dell'anamnesi, istituzione dell'Eucaristia, la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e in anticipo il ritorno, la parusia di Cristo. Poi ci sono i ricordi di comunione, cioè noi questo sacrificio lo offriamo in comunione con la Beata Vergine Maria, i Santi, il Papa, il Vescovo locale, tutti i Vescovi, e ci sono le intercessioni, cioè ricordiamo i vivi e i morti. Poi c'è la dossologia finale, quasi gesto supremo di offerta al Padre per mezzo di Cristo. Nelle varie preghiere eucaristiche questi temi non sono tutti disposti nello stesso ordine, possono anche essere messi uno prima o uno dopo, l'importante è che questi temi ci siano e si capiscono che danno sostanza alla grande preghiera eucaristica. Poi c'è la frazione del pane, È il gesto che ha dato il primo nome al rito, no? La fractio panis. Ed è stato compiuto da Gesù stesso nell'ultima cena, dopo la grande preghiera di lode, di ringraziamento, di ricordo dei benefici di Dio. E qui devo fare un'altra osservazione. C'è qualche sacerdote che, per poter ricopiare fedelmente ciò che ha fatto Gesù Cristo, quando arriva il momento in cui prende in mano l'ostia, dice: prese in mano il pane, lo spezzò e lo spezza. No? E poi va avanti a dire. Facendo così, non fa quello che ha fatto Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo che cosa ha fatto? Ha pronunciato la grande preghiera eucaristica. Al termine della grande preghiera eucaristica ha spezzato il pane e l'ha dato. Allora, per fare quello che si fa, che ha fatto Gesù Cristo, bisogna spezzare il pane esattamente dove lo si deve spezzare, cioè finita la grande preghiera eucaristica. Altrimenti non si fa quello che ha fatto Gesù Cristo, non ha spezzato il pane a metà della preghiera eucaristica. Cioè è un tipico esempio dell'ignoranza che si fa scienza, no? Cioè di volere approfondire troppo una cosa, una realtà, e si buca e si va fuori dall'altra parte e non si è approfondito niente, no? Comunque questo è un gesto di eccezionale importanza. Esprime la donazione a noi di Cristo, il pane vivo che discende dal cielo e che si è lasciato schiantare per darci la vita. E siccome è un gesto di eccezionale importanza, va sottolineato liturgicamente, che vuol dire va sottolineato con un canto, magari anche recitato, ma l'importante è che ci sia qualcosa che metta in rilievo il gesto, altrimenti diventa un gesto clandestino. Purtroppo ci sono tanti preti che lo saltano via, il canto, lo spezzare del pane. Ed è una cosa stranissima, perché saremmo l'unica liturgia che non ha un canto alla fratio panis, perché la liturgia romana ce l'ha, è la Agnus Dei, no? Poi c'è il Padre Nostro, recitato a questo punto, perché la preghiera del Signore, che chiede la conformazione della nostra volontà a quella del Padre, è la preparazione più conveniente all'incontro sacramentale con Cristo. E ci sono almeno due momenti del Padre Nostro che è facile inquadrare nel momento eucaristico, cioè dacci oggi il nostro pane quotidiano e anche il pane di vita. E poi è l'implorazione al perdono delle colpe come disposizione interiore per ricevere l'Eucaristia. Il Padre Nostro è amplificato da un embolismo, che significa proprio così, amplificazione. L'ultima frase, liberaci dal male, viene ripresa e amplificata da un'orazione, liberaci da tutti i mali, no, eccetera. Poi c'è un'altra orazione in cui si prega il Signore di non guardare i nostri peccati, ma la fede della Chiesa. Poi c'è la comunione. Il rito eucaristico è anche un banchetto. Come ogni sacrificio, anche questo termina con un pasto sacrificale. È il momento che esige il massimo raccoglimento e la massima consapevolezza che l'incontro con Cristo non è una manducazione comune. Ecco, io credo che qui siamo passati da un eccesso all'altro, no? Cioè, molti anni fa c'era un eccesso di pietismo, direi, nelle forme esterne. Adesso io non riesco a rendermi conto se la gente che viene a fare la comunione capisce quello che fa. Ci sono certi ragazzi che vengono a fare la comunione mangiando la cicca americana con le mani in tasca, guarda, cioè, c'è qualcosa che non funziona, insomma, in questa nostra liturgia contemporanea. Io credo che proprio perché noi veniamo, tutti noi abbiamo bisogno, perché la fede nell'Eucaristia è una fede difficile, eh? Non è mai data una volta per sempre, va riconquistata sempre, no? Noi abbiamo bisogno di mezzi che ci aiutino a ricordare che non è una manducazione comune, e quindi il modo di ricevere la comunione deve essere diverso dai modi abituali di prendere il cibo. Qui ci sono due questioni: la questione della comunione sulla mano e la questione del ministro della comunione. Cosa dire della comunione sulla mano? Allora, io dico quella che è la legislazione vigente e quello che potrebbe essere auspicabile. La legislazione vigente è questa: la Santa Sede ha autorizzato la comunione sulla mano a giudizio dell'episcopato locale, cioè delle conferenze episcopali. Cioè è la conferenza episcopale che decide se ammettere o no questa forma. La conferenza episcopale italiana non ha mai dato questa autorizzazione. Quindi in Italia non c'è questa forma di fare la comunione sulla mano. E ma la fanno tutti. Beh, insomma, ci sono anche i 10 comandamenti di Dio e li osserviamo. Beh, insomma. Ma io vi dico quella che è la norma. La norma è questa. E non vale neanche il pensiero che arrivano giù i tedeschi, gli olandesi, i belgi, e quindi siccome il loro paese lo fanno sulla mano, devono fare anche qui. Perché il principio fondamentale della liturgia è che bisogna seguire la regola della casa in cui si arriva. Questo è un principio fondamentale. E bisogna educarli a seguire la regola della casa in cui si è. Domani, proprio domani, o settimana ventura, i vescovi decidessero, la cosa non ha nessuna difficoltà, a mio avviso. L'unica cosa che io direi è questa. Si può fare la comunione in un modo o nell'altro, ma non si può togliere tutto in modo che non resti più nessun segno che distingua questa manducazione da quella comune. A me ha molto impressionato, andando a partecipare, ad assistere alla messa degli armeni non cattolici, hanno una chiesa qui a Milano, mi hanno invitato più volte, mi hanno trattato sempre con grande onore. Lì qualunque momento arrivi sempre a metà messa, perché cominciano sul far dell'alba e non, ecco, ma come appena ho visto entrare mi hanno messo un gran manto addosso, cioè, proprio da vescovo, anche se non siamo in comunione perfetta. Mi ha molto colpito il modo con cui fanno la comunione gli armeni, perché è la cosa meno pratica che si possa pensare, no? Cioè, i fedeli fanno la comunione in piedi, ma il sacerdote la distribuisce in ginocchio. Questo comporta che le chiese armene devono avere un rialzo, no? Perché il sacerdote in ginocchio sia all'altezza dei fedeli in piedi, deve essere molto rialzato, no? E quindi c'è tutta una forma. Ma mi ha colpito per dire, non ha importanza che si mette in ginocchio il fedele, si mette in ginocchio il sacerdote, si faccia una cosa, purché ci siano dei segni che aiutino a ricordare che non è una manducazione comune. Mentre io ho l'impressione che in questi anni noi abbiamo continuato a togliere tutto. E il risultato non credo che sia di essere aiutati, no? a capire che è una... Certo, devo constatare una cosa, che l'esito di questa bella iniziativa della comunione in mano è questa, che i cristiani non vanno più d'accordo nemmeno sul modo di fare la comunione, cioè nemmeno in questo gesto, no? Perché anche dove c'è il permesso è facoltativo, no? E quindi uno lo fa in un modo, uno lo fa nell'altro, non so se abbiamo fatto proprio un grande conquista, insomma. Sì, ci sono delle ragioni igieniche, per esempio, che... A questo proposito mi viene in mente che la Chiesa Luterana Svedese un po' d'anni fa ha fatto fare uno studio scientifico per vedere se la comunione al calice, e lì fanno quasi mai, ma quando la fanno passare il calice, no? Comportasse qualche guaio dal punto di vista igienico, no? Del contagio. La risposta è stata questa, che la comunione al calice fatta per un anno intero, tutte le domeniche, è meno antiigienica di un solo bacio tra due fidanzati, e quindi poteva stare tranquillo la Chiesa e andare avanti ancora con questo modo di fare la comunione. L'altra questione è quella del ministro dell'Eucaristia. Anche qui, il ministro dell'Eucaristia, l'Eucaristia ha come servizio proprio il sacramento dell'ordine. O se volete, il contenuto proprio del sacramento dell'ordine è proprio l'Eucaristia. Per cui il ministro dell'Eucaristia è il sacerdote, che può anche presidere.